Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Domenica Primerano, che è la direttrice del Museo Diocesano Tridentino. Così abbiamo già scoperto di cosa parliamo oggi. Intanto ben arrivata e grazie del suo tempo che ci dà.
Grazie, grazie a voi.
Museo, ecco, Museo di Trento. Dove, per chi non è mai stato a Trento, dove si trova e da quanto tempo c'è questo museo?
Allora, il museo si trova in posizione centralissima, cioè in Piazza Duomo, nell'edificio che è addossato alla cattedrale di San Vigilio. Un edificio che oggi viene chiamato Palazzo Pretorio perché fu sede del pretore. Ma in realtà in origine fu la prima residenza dei principi vescovi prima che si trasferissero al Castello del Buon Consiglio. E proprio per questo è strettamente connesso alla cattedrale dal momento che il vescovo risiedeva lì e esercitava la sua funzione pastorale all'interno del Duomo di Trento. Ma il museo è molto antico, nel senso che è uno dei primi musei diocesani italiani. Nasce nel 1903, quando ancora in Italia non ci sono musei diocesani. A quel tempo il Trentino faceva parte dell'impero austro-ungarico. I musei diocesani nascono nell'ambito appunto dell'impero austro-ungarico nella seconda metà dell'Ottocento come musei territoriali e il nostro, come dicevo, viene fondato nel 1903 da questo sacerdote Don Vincenzo Casagrande che lo colloca all'interno del seminario teologico dove lui tiene un corso di arte e archeologia cristiana. Il museo è nell'Aula Magna ed è una sorta di palestra, potremmo dire, per i sacerdoti che stanno frequentando appunto il seminario. Un'idea assolutamente originale per quei tempi, anche perché questo sacerdote voleva fare in modo che i futuri sacerdoti prendessero consapevolezza del valore del patrimonio che dovevano custodire. E quindi addirittura faceva delle lezioni proiettando delle immagini, dei paramenti, quindi lo studio dei tessili allora era una cosa abbastanza di elite, ma questo sacerdote ha avuto proprio la sensibilità per questo settore particolare e così facendo è riuscito a salvare un patrimonio molto importante, quello dei paramenti liturgici, che era in grave pericolo perché a quel tempo nelle chiese arrivavano gli antiquari tedeschi che proponevano ai sacerdoti uno scambio. Gli dicevano ai sacerdoti che appunto non avevano consapevolezza del valore storico-artistico di questi beni, proponevano di dare una pianeta nuova in cambio di quella antica che magari era malmessa. Cosa fece Casagrande? Istituì questa formula del deposito, fece depositare in museo queste pianete, in cambio diede ai sacerdoti la somma necessaria per acquistare nuove pianete. In questo modo ha salvato un patrimonio notevole, infatti il museo dispone di una raccolta di paramenti tessili importantissima. Questo museo, quindi nato all'interno del seminario, deve essere chiuso poco dopo perché quando scoppia la Prima Guerra Mondiale il seminario diventa ospedale militare. Tutte le collezioni vengono immagazzinate e riposte in magazzini provvisori. Fortunatamente questo primo direttore, che veramente era un autodidatta, ma era una persona di grande intelligenza, soprattutto perché sapeva anche attorniarsi delle consulenze giuste per sopperire alle sue lacune, lui aveva redatto, aveva pubblicato il catalogo del museo, quindi aveva inventariato tutti i beni, li aveva schedati e quindi tramite questo documento si è potuto ricostruire la collezione originaria del museo quando solamente nel 1963, quindi il museo vive un'esistenza virtuale dalla scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1963, il museo viene riaperto nella sua sede attuale. grazie all'impegno di quello che è stato uno dei direttori storici del museo, Monsignor Igino Roger, che in occasione delle celebrazioni per il centenario del Concilio chiede al comitato di queste celebrazioni di impegnare dei fondi per la riapertura del museo. Infatti il museo viene riaperto in questo luogo e inizia la sua vera vita. Io sono arrivata in museo nel 1989 e in quella data abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione della sede, di revisione del percorso espositivo attraverso lo studio di tutte le raccolte e il coordinamento da parte mia di un'equipe di lavoro che ha portato appunto a una nuova selezione di beni, al restauro delle opere che dovevano essere esposte, al riallestimento di tutto il percorso espositivo e anche alla predisposizione di impianti per la corretta conservazione delle opere, ad una illuminazione delle sale basata su criteri appunto museografici molto ben dettagliati e nel 1995 Giovanni Paolo II ha inaugurato questo museo riaperto al pubblico. E da allora è cominciata una nuova vita del museo, che prima era chiuso d'inverno, aperto solo l'estate, invece ha cominciato ad essere aperto sempre, anche il sabato e la domenica. Abbiamo cominciato le attività con le scuole, abbiamo iniziato a realizzare mostre, fare corsi, iniziative di vario tipo, tant'è che oggi il museo che ha anche in custodia la Basilica Paleocristiana, di San Vigilio, che sta sotto la cattedrale, può contare su 60.000 visitatori e su una adesione alle nostre proposte didattiche di circa 8.000-9.000 studenti di tutte le scuole del Trentino. Ecco, quindi questa è la panoramica del percorso che ha svolto il nostro museo.
Ecco, se uno viene in museo, facendo la visita, su quanti piani si posiziona?
Sì, allora il museo ha un piano terra che normalmente è destinato alle esposizioni temporanee, poi ci sono tre piani di museo. Le sezioni espositive sono relative alla pinacoteca, alla collezione di sculture lignee con i grandi altari a portelle che sono tipici della produzione del Nord, poi si sale al terzo piano, lì c'è la galleria dei paramenti e infine nell'ultima sala il tesoro della cattedrale. Nella torre di piazza è esposta la collezione di manoscritti di codici miniati. Tutte le opere provengono dalle chiese della diocesi, perché appunto i musei diocesani sono musei territoriali, fanno riferimento al territorio della diocesi. La maggior parte delle collezioni di un museo diocesano non è in proprietà ma in deposito, perché il concetto che sta alle spalle di un museo diocesano è il seguente: io non vado nel territorio a scegliere le opere migliori per farmi un museo, ma ospito all'interno del museo le opere che, se rimanessero nel proprio luogo di culto, potrebbero essere trafugate, potrebbero essere danneggiate da condizioni microclimatiche inadeguate, e quindi vengono ricoverate queste opere in deposito nel museo. Qualora la Chiesa possa di nuovo dimostrare di poter esporre in modo sicuro le opere, noi siamo tenuti a restituirle. Quindi la filosofia dei musei diocesani nasce intorno al concetto di conservazione, un concetto che si è evoluto nel tempo perché oggi i musei non sono più solo luoghi di conservazione, ma sono luoghi di relazione, quindi di dialogo con i propri pubblici attraverso il patrimonio.
Una cosa, io quando sono venuto a vedere il Museo di Trento, in un certo momento mi sono stupito perché mi sono trovato in chiesa ed era stata una cosa veramente graziosa, carina.
Sì,
Non
diciamo
me
che
l'aspettavo.
quella è la scoperta, diciamo lo spot che il museo propone ai propri visitatori, perché perché non tutti si aspettano appunto questo affaccio sull'abside della cattedrale, ma il tutto appunto nasce dal fatto che questa era la prima residenza dei principi vescovi, che poi ha subito modifiche nel suo impianto originario, quindi si arriva alla Cappella Palatina, che oggi purtroppo non ha più la configurazione originaria, la cappella aveva un'altezza diversa che è stata poi interrotta per le modifiche apportate alla cattedrale, alla sagrestia che sta accanto. Però passando attraverso la cappella alla quota che un tempo corrispondeva ad una sorta di loggiato, si arriva appunto ad un'altra loggia dove noi abbiamo trovato le tracce della scaletta che il vescovo poteva percorrere per entrare, per scendere in cattedrale, oppure in alternativa il vescovo poteva affacciarsi a questa loggia per assistere da lassù alle sacre funzioni. Quindi è un'immagine che il visitatore si trova di fronte all'improvviso, è una sorpresa per il visitatore trovarsi proprio a potersi affacciare sulla cattedrale di Trento.
Sì, infatti è stata veramente una piacevole sorpresa. Bello, complimenti. Magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
E questa va per te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori, ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io mamma, questa va per te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io mamma, e io mamma. Scrivo dal treno fuori per suonare, che sono in giro con il personale. A volte non mi prendo il cellulare, ti scrivo, dopo ti richiamo e dopo c'ho da fare. E non ti leggere gli insulti su di me, non fanno un cazzo e sanno tutti più di me. Resto il bambino degli elementari, che scarabocchi i suoi diari e sbrocca con gli orari. Ho avuto un incubo ma adesso brindo un cielo d'indaco su ritmo nana. Quando ero piccolo sai che mi cacciavo nei guai. Oggi è lo stesso ma i cattivi ormai non vincono mai. A te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io mamma, questa va per te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io mamma, e io mamma. Vorrei coprirti di tranquillità tutti i momenti tristi, dimmi chi te li ridà. Avessi un figlio vorrei dargli la metà di me, solo la metà buona, che è la metà di te. Che tutti quanti abbiamo un po' di marcio dentro, e prima o poi dobbiamo un po' guardarci dentro. E la forza per farlo me l'hai data tu. Guardare in faccia i miei tabù, mostri in déjà vu, vestito casual, blu con un mazzo di cielo, senza nuvole in mano. Questa sera qui per te, il mondo pesa più quando sono lontano. Dirtelo è strano, vorrei renderti fiera di me. A te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io mamma, questa va per te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io mamma, oh.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Domenica Primerano, che è la direttrice del Museo Diocesano Tridentino. Abbiamo un po' sentito la storia, abbiamo così la descrizione del museo, ma oggi, oggi ormai adesso si sta aprendo anche il museo in questo periodo un po' particolare, uno viene al museo e facendo un giro virtuale cosa trova?
Allora, il 13 dicembre del 2019 abbiamo inaugurato una mostra dal titolo L'invenzione del colpevole, il caso di Simonino da Trento, dalla propaganda alla storia. Questa mostra, che occupa il piano terra e tutto il secondo piano, e gran parte del secondo piano, riguarda un caso molto famoso, il caso del bambino cristiano scomparso nel 1475 nella settimana di Pasqua e ritrovato la domenica appunto di Pasqua nella roccia che scorreva a fianco della cantina della casa di un ebreo. In Trento abitavano tre famiglie ebree, quindi una piccola comunità ebraica, che viene subito accusata di avere rapito questo bambino, di averlo torturato e ucciso per estrarre il sangue che doveva servire a impastare il pane alsimo in occasione della Pasqua ebraica, che coincideva appunto quell'anno con la Pasqua cristiana. Gli ebrei vengono subito incarcerati, torturati, quindi sotto tortura sono costretti ad ammettere una colpa che in realtà non avevano, vengono in gran parte giustiziati. E il bambino diventa subito, viene venerato come santo. In realtà la legittimazione del culto avverrà solo un secolo dopo, però ci sarà un'operazione orchestrata dal principe vescovo di allora per avvalorare appunto la santità di questo bambino e l'accusa nei confronti degli ebrei. Tutto questo meccanismo è stato smontato nella seconda metà del Novecento grazie all'intervento del nostro direttore Jimmy Roger, al quale appunto è stata dedicata la mostra, che ha attivato degli studi, una rivisitazione di tutti i documenti, in base alla quale è stato appurata la falsità di questa accusa. Pertanto il culto è stato abolito. Abolizione che è pesata molto sui trentini perché questo bambino era molto caro alla devozione popolare. Quindi ci è sembrato opportuno spiegare tutte le tappe di questo percorso a chi ancora aveva dei dubbi sul fatto che si sia dovuto interrompere un culto, come dicevo, molto seguito dai fedeli. Abbiamo ripercorso le tappe di tutta questa triste vicenda, collegando questo episodio agli episodi di antisemitismo e antirazzismo di cui purtroppo abbiamo quotidiana testimonianza. La mostra stava andando benissimo, avevamo prenotazioni dalle scuole, tantissime, come mai era capitato in 31 anni di mio lavoro lì dentro. È stata la mostra che ha avuto più successo, il tutto è stato interrotto. Adesso siamo riusciti ad ottenere una proroga dei nostri prestatori fino al 15 settembre. Quindi, quando riapriremo, la cosa non è semplice perché le linee guida per la riapertura sono abbastanza complesse. Quando riapriremo, i visitatori potranno vedere di nuovo la mostra, rivederla o vederla per la prima volta fino al 15 di settembre.
Ma si può dire che avete messo in mostra un giallo?
Beh, sì, diciamo, allora noi abbiamo parlato molto di fake news perché in realtà attorno a questo caso si usò una propaganda incredibile utilizzando i mezzi del tempo, quindi la stampa tipografica e anche i fogli volanti che venivano duplicati, moltiplicati facilmente per diffondere ovunque questa pseudo verità, questa fake news. E quindi tutta la mostra ruota attorno a questo concetto, come si fa a passare dalla propaganda alla storia, perché la propaganda è una cosa, ma lo vediamo ogni giorno, come se non si è attenti, si rischia di credere a tutte queste informazioni, tutte queste fake news che girano sui social, senza esercitare una critica, senza una consapevolezza. Quindi questo è anche l'insegnamento che noi vogliamo lanciare ai nostri giovani. Infatti, i percorsi con la scuola puntavano proprio su questo: come si fa a capire se una notizia è vera o falsa. L'opinione che noi vogliamo, il concetto che vogliamo trasmettere è che senza cultura non c'è solo pregiudizio. Quindi il pregiudizio si abbatte attraverso la conoscenza, attraverso la cultura, e i musei hanno proprio questo compito.
1475, diceva prima.
Sì. E pensiamo che è un culto che ha attraversato i secoli. L'ultima processione è stata del 1955, l'ultima opera realizzata risale al 1955, quindi un culto che tra l'altro era molto diffuso. In mostra abbiamo anche un video che fa vedere la diffusione di questo culto. Basti pensare che a Spoleto, pochi mesi dopo i fatti, troviamo un affresco che raffigura il Simonino. Questo ci dice come, nonostante a quei tempi, insomma, la comunicazione non fosse come quella di oggi, immediatamente questa vicenda trova una raffigurazione in gran parte del nord Italia, addirittura in centro Italia, per non parlare del mondo nordico, perché appunto si diceva che questo Simonino compisse miracoli. C'è esposto in mostra il libro dei miracoli, nel quale sono riportati, attraverso la testimonianza resa di fronte ai notai, 129 miracoli compiuti in pochi mesi da questo bambino. Quindi la fama di questo bambino si lega anche a questa sua capacità taumaturgica, e questo culto legato, strettamente connesso a un odio sociologico e teologico nei confronti degli ebrei, si diffonde a macchia d'olio, creando quindi una rottura che verrà ricomposta solo dopo l'abolizione tra le comunità ebraiche e la città di Trento. A visitare la mostra è venuta la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche e ha elogiato questa iniziativa, parlando di un'iniziativa molto coraggiosa e molto importante. Soprattutto adesso siamo molto attenti al Covid, ma se vi ricordate, prima di quello che stiamo vivendo, era ricorrente il fatto che uscissero delle scritte antiebraiche. I nostri stessi manifesti della mostra sono stati imbrattati con scritte antiebraiche, e quindi, insomma, purtroppo cose che pensavamo fossero state ormai riposte nel dimenticatoio sono ancora purtroppo molto vive, e questo ci deve allarmare, non ci deve far abbassare la guardia. Quindi la mostra serve anche per questo, per ricordarci che dobbiamo veramente essere vigili su tutti gli atteggiamenti di antisemitismo, ma anche di razzismo di cui abbiamo prova molto, troppo spesso, diciamo.
E vi faccio anche i complimenti, perché l'invenzione del colpevole è una bella mostra, decisamente da vedere. Ritornando al vostro museo, parlava prima che c'è anche una parte dove è esposto il tesoro del museo.
Sì.
Il pezzo più bello o più prezioso che avete in mostra?
Allora, faccio due distinzioni. Al centro della sala abbiamo il pezzo che non è quello più prezioso dal punto di vista storico-artistico, ma è il più importante dal punto di vista della devozione, ed è l'urna con le reliquie di San Vigilio. E la cosa interessante da dire è che ogni anno, quando in giugno c'è la festa del patrono di Trento, quest'urna esce dal museo e va in processione. Questa è un'altra caratteristica dei musei ecclesiastici: appunto, non sono solo luoghi dove si espongono le opere perché vengano ammirate, ma queste opere spesso tornano alla loro funzione originale. E quindi questo, diciamo, è l'oggetto di culto più importante. Come invece oggetto più prezioso, io direi l'altare portatile di Federico Vanga, che è poi il principe vescovo che fa ricostruire la cattedrale di San Vigilio, un vescovo viaggiatore che quindi deve portare con sé questo altare portatile. Se pensiamo che in Italia se ne sono conservati solo 6 esemplari, si capisce subito che questo altare è molto importante e anche molto raro, e ci racconta appunto di un vescovo che andò anche alle crociate, che comunque portava con sé questo strumento utile per poter celebrare la messa pur essendo in viaggio.
Ormai il tempo così sta galoppando. Bello. Senta, come ultima domanda, perché venire al Museo Diocesano Tridentino?
Ma io credo che se un turista vuole capire qual è la produzione artistica del Trentino in ambito sacro, nel nostro museo trova la risposta alle sue domande, alla sua curiosità, perché potrà vedere appunto produzioni artistiche diverse, da dipinti a sculture, a codici miniati, a oreficerie, eccetera, che raccontano l'evoluzione della produzione artistica sacra in Trentino dal 200 fino all'800, e quindi si può fare un'idea di quello che è stata anche la religiosità, il culto attraverso i secoli in questa diocesi. Tra l'altro, come dicevo, abbinato al biglietto del museo c'è anche il biglietto per la Basilica Paleocristiana di San Vigilio, che è il primo luogo di culto della città di Trento, un luogo di culto che appunto adesso è stato musealizzato, all'interno del quale troverà il visitatore anche video in 3D che gli raccontano la storia di questo luogo di culto, troverà dei visori che lo immergono attraverso appunto un'immagine in 3D, lo immergono nella storia di questo luogo così importante. Peraltro il museo ha anche una sede succursale a Villa Lagarina, che è un piccolo, un paese vicino a Rovereto, dove però la famiglia Lodron ebbe il padronato su questa chiesa molto importante, con una cappella barocca incredibile. Pari de Lodron, arcivescovo di Salisburgo, fa fare in questo piccolo paese, in onore dei genitori, questa cappella barocca, utilizzando gli stessi artisti che aveva utilizzato Salisburgo. E anche a Villa Lagarina abbiamo un altro museo, sono altri 3 piani di museo, che invece raccolgono tutti gli arredi, i dipinti, le sculture che la famiglia Lodron aveva donato alla chiesa. Insomma, le proposte del museo sono ben tre, e chi volesse, si spera, quando si potrà attraversare i confini regionali, chi volesse venire in Trentino e visitare il nostro museo, insomma, l'offerta è varia.
Ecco, non abbiamo parlato della Pinacoteca, chissà quanti quadri belli avete esposto.
Ma allora, diciamo, il nostro museo non ha dipinti, non ha Raffaello, non ha opere, insomma, di interesse particolare. Le opere sicuramente da ricordare sono quelle di Andrea Pozzo, oppure quello del Moroni, la Santa Chiara del Moroni, oppure i quadri che raffigurano il Concilio di Trento. Ogni museo diocesano è lo specchio della produzione locale, quindi l'interesse dei musei territoriali è questo, al di là delle opere importanti o meno che un museo conserva. L'opera più importante che conserva il nostro museo, le opere più importanti, sono questi arazzi fiamminghi, che però non appartengono al territorio, non vengono da una chiesa, sono arazzi che il principe vescovo Bernardo Clesio aveva acquistato per il Castello del Buon Consiglio, arazzi realizzati all'inizio del Cinquecento da Peter von Alst, l'arazziere più importante di Bruxelles, lo stesso al quale si rivolge Leone X per realizzare gli arazzi per la Cappella Palatina, insomma, non mi viene il nome, comunque, su disegno di Raffaello, e quindi arazzi importantissimi, perché realizzati appunto in questo atelier famosissimo di Bruxelles. Quello, diciamo, è la collezione più importante del museo, ma non riguarda il patrimonio locale. Poi ci sono appunto questi Flügelaltar, questi altari colleali, sono delle macchine scenografiche incredibili che con queste battenti, queste ali, appunto altari colleali, che rimangono chiusi nei giorni feriali e si aprono invece nei giorni festivi per mostrare le sculture che stanno all'interno dello scrigno. Questi sono veramente dei pezzi molto importanti, anche per chi non frequenta l'ambito nordico, sono altari che non è abituato a vedere. Ecco, quindi queste sono le cose che il visitatore può trovare percorrendo il nostro museo.
Bene, io la ringrazio tantissimo di questa chiacchierata e magari ci sentiamo una prossima volta. Le auguro serene giornate e buon cammino alla mostra, visibile fino al 15 settembre del 2020. Grazie.
Speriamo. Grazie mille, grazie a voi.